Riusciremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di essere all'altezza di questo compito storico. Io credo si tratta di questo, che è quello di rimettere il lavoro, questo tema, al centro della politica, della vita pubblica in Italia. Perché fare questo, rimettere il lavoro al centro, secondo me è quello che possiamo fare. Non soltanto per restituire speranza a milioni di cittadini, di giovani, ma io credo anche per salvare, per rivitalizzare la democrazia in questo paese. Per cogliere anche il messaggio che abbiamo ricevuto, perché il 4 dicembre, per chi ha votato sì, per chi ha votato no, è comunque uno spartiacque, è comunque una gigantesca richiesta di cambiamento. La richiesta che è venuta alla politica non semplicemente quella di dire mettete da parte una pessima riforma costituzionale, ma la richiesta è stata quella di dire tornate a prendere sul serio la Costituzione, non in ogni suo singolo dettaglio giuridico, ma la Costituzione a tutto tondo, come idea di fondo, come modello di società. Oggi ero in ospedale a Roma. Una piccola medicazione, mi hanno fermato delle signore, mi hanno detto: ma quando è che riusciamo a cambiare qualcosa? Abbiamo votato il 4 dicembre, l'abbiamo fatto perché immaginavamo dare un segnale, è andato a casa Renzi, ma che cosa sta cambiando? Sembra tutto uguale. Ecco, io credo che quello è l'interrogativo di fondo che ci dobbiamo porre, come trasformiamo quella richiesta di cambiamento nel segno della Costituzione in scelte politiche coerenti. E anche la scelta che abbiamo fatto, quello di dar vita a questo movimento e di chiamarlo in modo così impegnativo, riferendoci alla Costituzione, articolo 1, riferendoci al lavoro come fondamento della democrazia, al principio della sovranità popolare. Ecco, io credo che abbia senso se noi non facciamo l'ennesima operazione politica di palazzo, l'ennesima sigla, l'ennesimo partitino per riportare 10 o 15 deputati in Parlamento. Io credo se la facciamo con l'ambizione storica, con la generosità, con l'umiltà che questo richiede, di avviare un movimento aperto, largo, in cui tutte le forze che individuano nei principi fondamentali della prima parte della Costituzione non semplicemente un'eredità storica, ma qualcosa che è vivo e che può aiutare la trasformazione dell'Italia, ecco, queste forze come possono rincontrarsi, come possono trovare un terreno comune di battaglia, di lotta e di organizzazione politica. Articolo 1 dovrà essere questo, dovrà essere non appunto un partito, ma un movimento che prova a creare un campo di unità, ce lo chiedono i lavoratori, lo abbiamo sentito anche oggi, non di aggiungere una sigla alle altre, ma finalmente di provare a riorganizzare il campo della politica in Italia e a restituire un interlocutore vero al mondo del lavoro. Lo dobbiamo fare perché voglio dire pochissime cose, pochissimi concetti. Noi non siamo semplicemente in una crisi economica da cui si fatica ad uscire. Noi siamo, io credo, ormai è evidente, di fronte a una vera e propria crisi di civiltà. Questo capitalismo finanziario in Occidente produce uno stravolgimento delle forme di vita che, bene o male, avevano assicurato la crescita delle società occidentali per diversi decenni. E da questa crisi di civiltà non se ne esce qualche aggiustamento al margine, quindi è giusto, come dire, ragionare di singole misure programmatiche, essere concreti, lo dobbiamo fare, lo dovremo fare, avremo un appuntamento importante, credo qui a Milano, la conferenza programmatica del PECI il 21 maggio, con il quale proveremo a interloquire con tutto l'arco delle forze di sinistra, di centrosinistra, progressista, che vogliono costruire un altro progetto rispetto al razzismo e vogliono raccogliere il vento di cambiamento del 4 dicembre. Ma dobbiamo, io credo, provare soprattutto a costruire un nuovo programma fondamentale. Un programma fondamentale, lo diceva da ultimo Tatiana, che pezzo per pezzo smonti tutte le false verità che ci sono state propinate in questi anni. Tutti quei dogmi la dottrina neoliberale, neoliberista, che sono state fatte passare per evidenze naturali, per dogmi indiscutibili, che anche la sinistra si è bevuta, che sembravano avere il timbro della scientificità, dell'oggettività, e che non solo si sono rivelate non vero, ma hanno prodotto una catastrofe sociale ed economica. Quindi abbiamo bisogno di un nuovo pensiero che abbia la forza, l'autorevolezza di sostituire questa falsa scienza con un'altra missione. E io credo che la Costituzione sia uno straordinario ancoraggio, perché quel modello di società ha una modernità, una capacità di disegnare il futuro di cui ha bisogno l'Italia, molto più forte delle false ricette degli ultimi decenni. È una visione di società che mette il lavoro come fondamento della cittadinanza e che ci consente di dire no a tante narrazioni che circolano anche ingenuamente a sinistra, l'idea che siamo entrati nella società della fine del lavoro. Ci vogliono far credere che siccome c'è il progresso tecnologico il lavoro scomparirà, quindi se scomparirà non serve più, perché organizzarlo, perché difenderlo, perché pagarlo? Se una cosa non serve più è ovvio che il suo valore di mercato cade. È un'altra ideologia che ci vogliono propinare. Il progresso tecnologico c'è stato, accelera, ma ha sempre trasformato il lavoro, ha distrutto dei lavori, ne ha creati altri. E noi questo credo che sia la visione che dobbiamo difendere e affermare. Il lavoro semmai va redistribuito e soprattutto bisogna rimettere al centro la visione della Costituzione che assegna allo Stato, al potere democratico, il compito non semplicemente di osservare quello che succede, ma di promuovere la piena e buona occupazione. Creare lavoro quando non c'è è compito dello Stato democratico, lo dice la Costituzione. È compito dello Stato intervenire, giocare un ruolo economico attivo, rimettere in piedi strumenti che sono stati colpevolmente abbandonati. Veniva qui richiamata la grande funzione che ha avuto la grande industria pubblica italiana come fattore di sviluppo, come volano di innovazione, come elemento che ha consentito la grande specificità anche della piccola e media impresa italiana, che non sarebbe cresciuta senza il volano della grande impresa pubblica. Noi quel modello che il mondo intero ci invidiava, perché l'Italia è stata per diversi decenni il paese occidentale che è cresciuto di più tra squilibri, contraddizioni, problemi. Ma se noi guardiamo i dati ufficiali, fino a metà degli anni 90, l'Italia è cresciuta perfino di più della Germania. Noi abbiamo smantellato quel modello e oggi ci ritroviamo senza una politica industriale, con una politica che guarda semplicemente ai grandi interessi, alle grandi imprese, che non fa scelte selettive, ma semplicemente si limita a trasferire risorse. Quindi rimettere al centro il compito dello Stato come agente economico, sconfiggere le false narrazioni e stabilire una priorità assoluta, lo penso anch'io, sono perfettamente d'accordo con Tatiana. Tutti i discorsi che facciamo sull'economia, sul debito, sugli investimenti, secondo me si riducono in una formula sintetica: piano straordinario per il lavoro, giovani, donne, mezzogiorno, aree deboli, attraverso una strategia mirata di investimenti pubblici, attraverso il sostegno a investimenti privati, ma attraverso anche una riapertura di canali per entrare nella pubblica amministrazione per giovani generazioni che da decenni ne sono escluse. Ci raccontano che sta finendo il lavoro, ma ciascuno di noi capita di andare in una scuola, in un asilo, in un ospedale, da qualsiasi parte, il lavoro manca, c'è una drammatica situazione di sottorganico, di eroi, ci saranno i fannulloni, qualcuno. Ma ci sono eroi, dipendenti pubblici, medici, infermieri che si fanno in quattro per gestire una situazione che diventa davvero drammatica in alcune realtà a fronte degli enormi vuoti e carenze che ci sono negli organici. E poi naturalmente mettere in campo una prospettiva moderna. Stiamo iniziando a coltivare, grazie anche allo stimolo di Enrico e di altri, la prospettiva di una nuova prospettiva ecosocialista. Cioè di una capacità di coniugare il tema della riconversione ecologica dell'economia con quella di una centralità del lavoro. Riconversione ecologica dell'economia non è certo chiudere le aziende e farci sopra un prato verde, come mi diceva con efficacia un lavoratore prima. In conversione ecologica significa immaginare un altro modello di sviluppo, magari a più alta intensità di lavoro, di ricerca, di innovazione. Ci sono dei segnali che inducono a una qualche speranza, naturalmente non dobbiamo esagerare. La vittoria che noi abbiamo ottenuto grazie alla mobilitazione e alla battaglia della CGIL sui voucher è comunque un primo risultato, è un primo elemento di controtendenza rispetto a un ciclo che è lungo, perché il Jobs Act è il punto di approdo, la radicalizzazione, ma diciamo il ciclo di precarizzazione del lavoro è più lunga gittata, è da 20 anni, da metà degli anni 90 che si va avanti anche nel centro-sinistra con l'idea che se tu rendi il lavoro, come si diceva prima, pubblicamente più flessibile, in realtà più precario, tu riesci ad avere più produttività. I dati ci indicano esattamente il contrario. Anche qui, fino a metà degli anni 90, tutti i grafici ci dicono che la produttività del lavoro italiano cresce sostanzialmente come quella degli altri paesi più industrializzati, la Germania e perfino gli Stati Uniti. Da quando noi distruggiamo la nostra impresa pubblica e apriamo a politiche di precarizzazione, la produttività del lavoro in Italia si arresta, ma per ragioni, c'è bisogno di avere il Nobel in economia per capirlo. Se tu rendi il lavoro più fragile, meno difeso, più precario, sottopagato, viene meno anche l'incentivo dell'imprenditore a investire sul lavoro per qualificarlo. Perché il profitto si ottiene non con la qualificazione del lavoro, ma si ottiene sottopagando il lavoro. Si tratta evidentemente di rimettere radicalmente in discussione questo modello, di tenere alta la guardia, perché circolano voci inquietanti per le quali il governo potrebbe pensare, passato l'ostacolo, la minaccia per loro del referendum, magari dopo, di reintrodurre i voucher sotto mentite spoglie o immaginare strumenti tipo i mini jobs alla tedesca. Cioè, da un lato noi abbiamo Schulz che in Germania si candida contro la Merkel mettendo in discussione le riforme Hartz IV, i mini jobs e la precarizzazione del lavoro, e qui abbiamo Confindustria che torna all'assalto chiedendo di importare un modello che perfino in Germania ha smesso di funzionare. Quindi tenere alta la guardia e poi avere anche il coraggio di spingere per una rottura di questi vincoli europei. Io sono d'accordo, l'Europa è un orizzonte importante, però io credo, Matteo, che fino a che quella scala europea, quella dimensione europea, quella leva economica europea non diventa effettiva, noi abbiamo il dovere a livello nazionale di fare ciò che dobbiamo fare per difendere il lavoro, le produzioni nazionali, i lavoratori italiani. Perché non possiamo immaginare che il sogno europeo diventi il sacrificio del lavoro qui e adesso. Allora io penso su questo una strategia di resistenza costituzionale rispetto a vincoli ormai insostenibili. Il governo adesso presenta un DEF in cui, ho letto i primi dati, cioè non si sa se rabbrividire o ridere, perché il deficit dell'anno prossimo viene portato ancora all'1,2%, che significherebbe fare una manovra da 25 miliardi, e si presume per i prossimi anni di aumentare progressivamente l'avanzo primario, cioè al netto della spesa per gli interessi, ciò che lo Stato prende dall'economia, dai cittadini, rispetto a quello che dà, dovrebbe progressivamente crescere fino al 4%, cioè noi dovremmo raggiungere un livello di austerità che nessun altro, neppure la Grecia probabilmente ha. Ora è evidente che bisogna avere il coraggio di dire all'Europa, di iniziare a farlo anche in documenti ufficiali, non soltanto a porta a porta, quando si scrivono i documenti ufficiali, che questi vincoli sono insostenibili e idioti. Ci chiedono di calcolare il deficit, faccio un esempio per far capire, sulla base di parametri assurdi. Voi sapete che a ogni paese viene assegnato un obiettivo di disoccupazione di equilibrio, cioè un livello di disoccupazione che viene considerato normale. E anzi, quel paese non deve scendere sotto quel livello di disoccupazione, perché se scende sotto quel livello di disoccupazione ci può essere una spinta alla crescita dei salari. Quindi capite, per l'Italia, sapete a quanto è fissato il cosiddetto MAIRO, secondo questa astrusa terminologia europea? Fino al 2020 si pensa che la disoccupazione italiana debba rimanere sopra il 10%, perché questo consente una strategia, che è l'unica che ci propongono, di contenimento dei salari. Quando si dice il Jobs Act non ha funzionato, non ha funzionato per i lavoratori, ma per le finalità per le quali è stato pensato, cioè più precarietà per comprimere i salari e per mantenere alta la disoccupazione, rispetto a queste finalità vere per le quali è stato pensato, il Jobs Act sta funzionando benissimo, sta svolgendo la funzione per la quale è stata esercitata. Naturalmente io credo che noi progressivamente dobbiamo avere la forza di mettere in moto un movimento popolare che metta in discussione questo, che lo faccia senza regressioni nazionalistiche, senza chiusure xenofobe, senza lasciare questi temi all'utilizzo regressivo che ne fa la destra reazionaria, ma avendo la capacità di rendere chiaro, di rendere evidente un altro modello, un'altra idea dello Stato, un'altra idea dell'economia che restituisca concretezza anche alla parola socialismo. Io credo che davvero, se questo nome che abbiamo scelto così ambizioso ha un senso e se noi mai saremo all'altezza di questa ambizione, sarà perché il mondo del lavoro tornerà a riannodarsi con la politica, a innervare la politica, e solo così io credo noi restituiremo all'Italia uno strumento democratico di trasformazione e di progresso.